i podcast di radiobue.it.
L'invito ricevuto che mi ha consentito di ascoltare cose interessantissime e di, voglio dire, crescere dentro consapevolezze già acquisite e comprendere come sia necessario non scordare mai il contesto, il passato, il futuro, il presente, per poter in qualche modo approfondire le responsabilità del caso singolo che ti capita all'attenzione del magistrato. E questo, diciamo, io l'ho fatto, avevo capito subito quando mi sono imbattuto nelle indagini sulla eversione di destra, per me assolutamente nuovo, perché avevo fino ad allora mi ero interessato alle versioni di sinistra, caso Cirillo e così via. Ecco, capii che bisognava approfondire cosa era avvenuto nel nostro paese a livello istituzionale, chi aveva interesse, chi mostrava attenzione verso l'accadimento drammatico che dovevamo esplorare. E quando si dice Italicus e strage del 2 agosto, io ricordo come Leonardo Grassi ritenne opportuno unire queste due indagini, procedere unitariamente su queste due indagini che presentavano una serie di fattori in comune. Innanzitutto le deviazioni dei servizi, le coperture, la disinvoltura con cui venivano oscurate le responsabilità e venivano intralciate le indagini. E quando alla metà degli anni Ottanta Stefano Delle Chiaie venne tratto in arresto in Sud America e trasferito in Italia, quando andammo a leggere i documenti che vennero sequestrati con il suo arresto, io ne trovai uno che mi impressionò moltissimo e che era manoscritto da Delle Chiaie e che diceva 1974, l'anno della provocazione, Italicus, Cauchi e Massoni. Cioè era un'affermazione di responsabilità a mio giudizio insuperabile, tenuto conto di come quali erano le prassi operative di Delle Chiaie, che ospitava i fuoriusciti italiani in Spagna, in Sud America, dopo che si erano messi nelle loro mani riferendo tutto ciò che avevano fatto in Italia, le ragioni per le quali fuggivano dall'Italia. E effettivamente il 1974 è l'anno della provocazione ed è denso di episodi di attentati e di stragi. Io elenco rapidamente, mi sembra di doverlo fare anche, diciamo, per le vittime che sono state cagionate da questi episodi e le tensioni che sono state create dentro il nostro tessuto sociale e politico da questo succedersi a volte lo stesso giorno di attentati quasi sempre firmati da Ordine Nero. Era da poco stato sciolto Ordine Nuovo e tentavano di affermarsi: non siamo morti, non siamo finiti, siamo qui. E allora 20 gennaio, bomba avvolta in una bandiera nazista alla stazione Termini. 29 gennaio, bombe sulla linea ferroviaria Milano-Bari, nei pressi di Silvi Marina, una strage fallita per cause accidentali. La cellula Ascolana verrà indagata da noi. 9 febbraio, attentato a Lampi di Torino, rivendicato dalle squadre Azioni Mussolini. 6 marzo, minati tra Licci, Enel, Barberino e Calenzano. E Broggi, della cellula Retina, terrorista neofascista, ad assumersene le responsabilità. 9 marzo vengono arrestati Kim Borromeo e Giorgio Spedini in Val Camonica. Sono in possesso di mezzo quintale di esplosivo. Il 13 marzo 2 attentati a Milano al Corriere della Sera e al centro studi Gramsci. Il 15 marzo, attentato al liceo milanese Vittorio Veneto, ancora ordine nero. 28 marzo, una bomba uccide un fioraio alla stazione di Varese. 21 aprile, sulla tratta Firenze-Bologna, un potente carica di tritolo fa saltare il binario. Solo fortunate coincidenze evitano una strage. Attentato al PSI di Lecco, attentato a Milano, una bomba devasta la casa del popolo di Moiano presso Perugia, dimenticato dai gruppi di ordine nero. 25 aprile, molotov contro l'auto del procuratore della Repubblica, che indaga sui fascisti. 27 aprile, Trieste, bomba contro la scuola slovena di San Giovanni, anche qui ordine nero. 30 aprile, bombe a Milano, due contro distretti di polizia e uno contro la colonnina telefonica del 113. 8 maggio a Brescia vengono trovati dentro una borsa 8 candelotti di dinamite e di tritolo. 10 maggio, bomba contro l'assessorato all'ecologia del comune di Bologna, devasta quegli uffici. Sempre a Bologna una bomba all'interno della palazzina di Via Arnauder in grado di far crollare l'intera palazzina. 10 maggio, ad Ancona esplode una potente bomba al plastico. Il 19 maggio muore a Brescia Silvio Ferrari mentre trasporta esplosivo a bordo di uno scooter. 28 maggio, strage di Brescia, esplode una bomba durante una manifestazione antifascista, 8 i morti. 30 maggio, sparatoria a Pian del Racino, muore Giancarlo Esposti, si rinvengono 12 kg di gelignite in candelotti e 50 kg di anfo, 13 matasse di miccia e 607 detonatori di vario tipo. Il 6 luglio è collocata una carica potente di tritolo volta a far saltare il direttissimo nella tratta Foggia-Bari. La carica non esplode. Questo elenco conferma che il 1974 fu l'anno della provocazione, ma fu anche l'anno della strage dell'Italicus, che costò la vita a 12 persone, mentre 44 furono i feriti. Secondo la commissione P2, i responsabili della strage sono indicati con grande precisione. 1, dice la commissione, la strage dell'Italicus è ascrivibile ad una organizzazione terrorista di ispirazione neofascista e neonazista operante in Toscana. 2, la loggia P2, al cui vertice c'era Licio Gelli, già implicato nel tentato golpe borghese, svolse opera di istigazione agli attentati e di finanziamento nei confronti dei gruppi della destra extraparlamentare toscana. 3, la loggia P2 è quindi gravemente coinvolta nella strage dell'Italicus e può considerarsene anzi addirittura responsabile in termini non giudiziari ma politici, quale essenziale retroterra economico, organizzativo e morale. Secondo la Corte d'Assise d'Appello di Bologna, che condannò Tuti e Franci all'ergastolo per la strage dell'Italicus, sentenza poi riformata dalla Cassazione di Corrado Carnevale, le ragioni di questa strage sono indicate anche queste con precisione. È notorio, dice la Corte d'Assise di Appello, che il 1974 fu caratterizzato dal referendum popolare del divorzio, preceduto da una campagna elettorale aspra e radicalizzata che contrappose in modo netto due schieramenti. In primavera, nel momento di maggiore tensione, iniziò una serie di attentati terroristici via via sempre più gravi rivendicati da Ordine Nero. In Toscana, attentato di Vaiano, primo attacco alla linea ferroviaria Firenze-Bologna. Brescia, Piazza della Loggia, strage gravissima. Pian del Racino, la sparatoria cui perse la vita Giancarlo Esposti, il quale, scrive la Corte d'Assise, secondo quanto Sergio Calore avrebbe appreso da Signorelli, da Concutelli e da Fachini, era in procinto di recarsi a Roma per attentare alla vita del Presidente della Repubblica, colpendolo spettacolarmente a fucilate durante la parata del 2 giugno. E poi si domanda, può pensarsi che ognuno di questi fatti fosse fine a se stesso? Gli elementi raccolti consentono di dare una risposta decisamente negativa. Ma dentro queste vicende e dentro la cellula retina, accanto a Cauchi, vi è la figura di Federico Mannucci Benincasa, che era il responsabile del SID di Firenze. Prima del SID e poi del SISMI, e opera a favore di Augusto Cauchi, elemento centrale dell'elemento eversivo toscano. L'ufficiale aveva avuto un contatto personale con il Cauchi a Firenze già nel 74, prima dell'attentato dell'Italicus, ma tanto fu ammesso in sede giudiziaria dal Mannucci soltanto nel 1982 e solo dopo che gli era stato contestato quanto in merito dichiarato dall'ammiraglio Casardi. Risulta altresì in termini di sostanziale certezza che nel 1975, quando già le indagini si erano rivolte verso l'ambiente eversivo toscano, il Mannucci Benincasa ricevette indicazioni che avrebbero consentito il reperimento e la cattura del Cauchi. Mannucci Benincasa non fece pervenire l'informazione alla polizia giudiziaria, ma stabilì un incontro con il dottor Marsili, all'epoca sostituto procuratore della Repubblica di Arezzo, genero di Gelli, iscritto alla P2, e questo incontro fallì e Cauchi fuggì e non è stato più prelevato. Peraltro Mannucci Benincasa, che negò di avere presso di sé il galleggiante di Licio Gelli, che il doveva avere necessariamente perché conosceva perfettamente questo personaggio, da una parte nega al Parlamento l'esistenza della loggia P2 e di Licio Gelli, quando un'interrogazione di Pecchioli e Berlinguer chiedono al Ministro di avere notizie sulla P2 e su Licio Gelli, chiedono informative a tutti i SID di Roma, d'Italia, e il SID di Firenze dice non abbiamo notizie che riguardino. Aveva peraltro un galleggiante in cui risultava che Licio Gelli era un agente del Partito Comunista Sovietico, del KGB, che era uno strumento anche di condizionamento e di ricatto per quanto riguarda Gelli. Ad ogni modo, Mannucci Benincasa, che copre Gelli, che copre Cauchi, che copre la cellula toscana, manda un anonimo al procuratore della Repubblica di Roma in cui indica Licio Gelli come mandante dell'omicidio Pecorelli. Cioè, una cosa, diciamo, ed è stato imputato dal dottor Zorzi, unitamente ad Umberto Nobili, di altre gravi calunnie nei confronti di Gelli. E poi collegamento con Luigi Oggioni, che è un personaggio che iscritto alla P2, che recluta i militari e che offre alibi ai bombaroli della cellula Retina. Franci, Batani ricevono ospitalità e copertura in occasione di attentati presso Oggioni. Quando il dottor Minna chiede notizie al SID sulla presenza di esponenti dei servizi segreti coinvolti nelle indagini sulla cellula Retina su Vaiano, riceve una risposta o gli viene opposto il segreto politico-militare, che verrà confermato anche dalla Corte Costituzionale. E è in questo modo la copertura della figura di Oggioni e dunque questo ha comportato anche lo sviamento di indagini e il fatto che si siano bloccate le indagini del dottor Minna su queste vicende eversive. E tenete conto che la legge sui servizi segreti prevedeva che non era opponibile il segreto politico-militare nei processi di strage. Cioè una contraddizione in termini. Peraltro, nell'ambito del giudizio sulla tentata strage di Vaiano, la Corte d'Assise di Firenze ritenne Licio Gelli responsabile quale sovventore di banda armata, cioè direttamente in contatto con Augusto Cauchi e finanziatore di Augusto Cauchi. Al capo della P2 furono inflitti 8 anni di carcere. Ma quando ci fu il processo di appello, Gelli era ormai fuggito in Svizzera e la Svizzera non gli dette l'estradizione, perché il banda armata, strage. Quando finì in Cassazione, in maniera assolutamente inopinata, la Corte di Cassazione decise che quel reato non esisteva, perché non era una banda armata, non era un sovventore di banda armata, ma semplicemente di un'associazione sovversiva, per cui ritenne evidente la prova dell'innocenza di Gelli. Anche nel corso delle indagini sui responsabili della strage dell'Italicus, 4 agosto 1974, il Presidente del Consiglio oppose il segreto di Stato. Vi rimase coinvolta l'informatrice del SID, Claudia Aiello, la cui intera famiglia aveva partecipato ad azioni di controspionaggio e di infiltrazione in ambienti del Partito Comunista e di studenti greci contrari a quel regime militare. Risultava iscritta a una sezione del Partito Comunista e al servizio del colonnello Marzollo e vicino agli ambienti dei militari greci. L'interesse a questo filone di indagine è stato ribadito con forza dal generale Maletti e dal ministro Forlani davanti alla commissione stragi. La donna era stata sentita conversare con la madre alla vigilia della strage di bombe su di un treno, tanto da raccomandarle di rinviare la partenza. Ciononostante, i passaggi più delicati relativi alla sua attività e alla sua stessa natura di agente SID vennero coperti dal governo, che oppose il segreto di Stato all'autorità giudiziaria. Questo per sottolineare quanto sia valido l'intervento di Pietro Calogero che abbiamo sentito stamattina, cioè come tutte le istituzioni sovraordinate rispetto ai servizi segreti fossero al corrente di Gelli, della sua vocazione eversiva, della sua vocazione bombarola, della sua sovventore di banda armata, e non abbiano fatto nulla. Badate, questi sono fatti abbastanza remoti. E c'è il golpe bianco, quello che prima Leonardo definiva del piduista Edgardo Sogno e di Luigi Cavallo. Vedete, un uomo, peraltro, che avevano ordito epurazioni all'interno della Fiat con spionaggi, con sovvenzioni degli Agnelli. Schedature Fiat, eccetera. E anche il golpe bianco meritò l'opposizione del segreto di Stato in riferimento a gran parte del carteggio esistente al SID relativo all'imputato Sogno, all'imputato Cavallo e infine la richiesta avanzata dal generale Miceli, oramai deputato del Movimento Sociale. Pensate, il generale Miceli che chiede, fa una interrogazione parlamentare su eventuali finanziamenti ricevuti dall'ambasciata USA quando ricopriva la carica di capo del SID e sulla finalità degli stessi. Cioè si autoaccusa di essere un prezzolato al servizio di uno Stato straniero e invita, sfida il governo a dire la sua su questo. Gli viene opposto il segreto politico-militare. Due Presidenti del Consiglio confermarono il segreto di Stato. L'inchiesta fu poi trasferita a Roma per competenza e lì venne archiviata, poiché, così scrisse il magistrato inquirente, il segreto di Stato ha impedito al giudice di approfondire l'ipotesi di un'attività eversiva di Sogno e di Cavallo. Quel gruppo che faceva capo a Sogno puntava tutto sulla pretesa esistenza di una costante minaccia alle istituzioni a causa del possibile successo elettorale del Partito Comunista Italiano, alla intollerabile condizione di eversione indotta dalla esistenza in Italia degli opposti estremismi e dalla incapacità delle forze politiche di farvi fronte, il che giustificava riforme anche costituzionali e mutamenti degli equilibri politici al fine di dare vita ad un governo forte in grado di resistere alle minacce incombenti sul Paese. Si tratta di un progetto di riforme costituzionali e di una strategia per la loro realizzazione che presenta, la relazione Anselmi lo afferma, punti di contatto con il piano di rinascita democratica e con la strategia di Gelli dopo il 1974. Guardate che Sogno avrà i funerali di Stato. E si noti poi che Sogno ha pubblicamente detto che nel 1974 c'era effettivamente un disegno di involuzione autoritaria di cui egli era partecipe, come sottolinea ancora una volta la relazione, e che Michele Sindona, nell'accettare un patto di collaborazione con il custom americano, la dogana americana, si riservò il silenzio solo sui finanziamenti, su tutto il panorama delle porcherie che aveva fatto quell'uomo, si riserva il silenzio e ottiene il silenzio da parte della dogana americana solo sui fondi elargiti a strutture eversive che operarono nei primi anni 70 in Italia, a sottolineare il pesante coinvolgimento di politici in tali progetti golpisti. E Sindona a quel tempo aveva promosso in Grecia operazioni finanziarie che in realtà mascheravano degli aiuti alla giunta militare di Papadopoulos, le posizioni Bordoni, ed era in stretti rapporti con l'ambasciatore USA in Atene, Henry Tasca. Succede qualcosa, qualcosa di importante succede, che sembra mettere in archivio le strategie terroristiche ed eversive governate da Licio Gelli. Tra il 75 e il 76, perché se c'è una cosa che accomuna il 74 e l'80 è la presenza di Licio Gelli. E questo deve avere un significato, perché non può passare inosservato. Cioè, se Gelli ha fatto di tutto per coprire la verità sul 74 e sull'80, è perché c'è dentro fino al collo. E vedremo perché, se queste affermazioni meritano consenso. Dunque, dal 75 al 76, Gelli muta strategia. Finora vertice occulto dei servizi di sicurezza, agente di influenza americano, cambia questa strategia, non più alleanza con progetti, con disegni e progetti golpisti, non più alleanze con le forze dell'eversione, le istituzioni, ritiene di dover affermare, vanno penetrate dall'interno, occorre occupare i posti chiave della politica e del consenso elettorale, è necessario introdursi in tutti i punti di controllo degli apparati. Il progetto politico del Venerabile è ancora una volta profondamente inserito nel clima politico di quegli anni, lo condiziona e ne è condizionato. Le istituzioni non vanno più sovvertite, è sufficiente condizionarle dall'interno. I tentativi eversivi sono stati bloccati, la strategia della tensione si è logorata, il terrorismo delle stragi e i disegni autoritari hanno prodotto una straordinaria risposta di mobilitazione popolare, concretizzatasi nelle avanzate elettorali delle sinistre e segnatamente del Partito Comunista nel 75 e nel 76. È una intuizione geniale quella della occupazione delle istituzioni dall'interno che si affina negli anni 77, 78 e 79, quelli cioè del cosiddetto compromesso storico. La P2 entra nei partiti, negli organi costituzionali, nelle banche, nell'editoria ed occupa quasi per intero i tradizionali corpi separati dello Stato. Servizi segreti, vertici militari, di polizia, magistratura, CSM, eccetera. E questa è la nuova chiave di volta del potere P2 a partire dalla seconda metà degli anni 70. Ed è il piano di rinascita democratica che ne traccia la strada, un autentico programma corruttore della politica, del sindacato, dei media, programmato dalle sedi occulte della sua loggia segreta. Tutto ha un prezzo e ogni prezzo ha uno scopo: piegare la Repubblica ai suoi interessi e a quelli degli affiliati alla loggia. Un progetto di potere che doveva corrompere tutto ed arrivare a comprare lo Stato, come si esprime la relazione Anselmi. E ancora una volta il dottor Santillo, che già nella informativa del 76 aveva avvertito gli organi di polizia e di magistratura che in occasione della recente campagna elettorale 76 egli, Gelli, avrebbe inviato ad alcuni fratelli suoi intimi un documento propagandistico decisamente antimarxista, con cui si invita la Democrazia Cristiana ad uscire dalla grave crisi in cui versa il Paese, attuando un vasto piano di riforme: controllo radiotelevisivo, revisione della Costituzione, soppressione dell'immunità parlamentare, riforma dell'ordinamento giudiziario, revisione delle competenze delle forze dell'ordine, sospensione per 2 anni dell'azione dei sindacati, bloccaggio dei contratti di lavoro. Questo è, diciamo, Santillo che riferisce della presenza di un piano che sovverte le regole della democrazia. 1976, e indica Licio Gelli come ha letto il piano di rinascita democratica. Corruzione e ricatti politici sono le gambe su cui portare avanti quel progetto, che viene più dettagliatamente riportato nel piano di rinascita democratica e nell'allegato memorandum. Non cogliere gli aspetti eversivi, come è stato fatto nelle sedi giudiziarie, può essere conseguenza o di una frettolosa parziale lettura di quei documenti o di una scadente sensibilità democratica. Anche i politici di cui fidarsi nei vari partiti di governo vengono indicati coi loro nomi, così come le nuove formazioni politiche da creare con Danaro P2. Guardate, viene evocato il nome di Bettino Craxi nel piano di rinascita democratica, quando c'era un'alleanza Mancini-De Martino, e De Martino era il segretario del partito, e Crack si era un oscuro personaggio della direzione del partito che diventa provvisoriamente segretario per non abbandonare più la segreteria. Cioè c'è una predisposizione di carriere, persino disegnate le carriere. Anche i politici di cui fidarsi nei vari partiti di governo vengono indicati con i loro nomi. Si preconizza la spaccatura del Movimento Sociale e della DC, si pone particolare attenzione alle dinamiche interne del Partito Socialista, che viene finanziato illecitamente. Addirittura c'è un pagamento di 3 milioni e mezzo di dollari, più altri 3 milioni e mezzo di dollari a conclusione dell'affare sui petroli, che Gelli consegna a Martelli e a Craxi mentre cammina per Piazza Duomo a Milano. Sarà Bettino Craxi a riferire alla commissione Anselmi di aver incontrato Gelli, che si nascondeva sotto il falso nome di ingegner Luciani, nel novembre 79, nel pieno dello scandalo Eni Petromin, come afferma il portavoce Vanni Nisticò. In quell'occasione il venerabile, che si muoveva in una prospettiva politica di mettere pace tra questi due personaggi, cioè tra Craxi e Andreotti, chissà per quale ragione oscura litigava, si accreditò sostenendo che egli e il suo gruppo avevano la forza anche di cambiare il Presidente della Repubblica, e mostrò un grande interesse per il partito, per la mia persona e per ciò che avrei potuto diventare. Così Craxi alla commissione P2. Anche in quegli anni i referenti politici di Gelli continuano a essere quelli tradizionali. Dalla rubrica telefonica personale di Licio Gelli, sequestratagli peraltro dall'ufficio che ricoprivo, il 17 marzo 91, si rilevano tre recapiti telefonici di Giulio Andreotti, quelli dell'onorevole Evangelista, di Cossiga, Piccoli, Martelli, Lagorio, Formica, Mancini, Mariotti, Labriola e Manca, Di Longo, Belluscio, Orsello, Cariglia, eccetera. Va rilevato che l'autista di Licio Gelli, nel 1978, il vice direttore degli affari riservati, il vice di Federico Umberto D'Amato, del dottor Fanelli, anche lui iscritto alla P2, fa l'autista di Gelli, e quando gli si chiede ma come, tu perché ti sei iscritto alla P2, tu che avevi una carica così importante, così delicata, lui risponde, dice, virgolette, al Pubblico Ministero di Roma il 24 giugno 81, non avevo motivo di dubitare di Gelli, che intratteneva rapporti con Andreotti e con Cossiga. Ciò so con certezza perché accompagnai personalmente Gelli agli appuntamenti, attendendolo in macchina per circa 3/4 d'ora, 1 ora. Era il periodo del sequestro Moro, allorché quegli incontri si intensificarono e alla testa di una struttura investigativa costituita presso il Ministero dell'Interno vennero nominati dal ministro Cossiga uomini della P2, che ricevevano suggerimenti e indicazioni da Licio Gelli, notoriamente fiero oppositore dell'onorevole Moro e della sua strategia politica. In questo coacervo di affari illeciti, di ricatti politici, di infiltrazioni di tutti gli apparati che contano, si estende un potere personale che colloca Gelli in una posizione di potere mai prima conseguita. Ma il dopo sequestro Moro, questo è un dato che ho esplorato con grande attenzione e di cui sono profondamente convinto per quello che vi sto dicendo. In questo coacervo di affari illeciti, ricatti, si estende un potere personale che colloca Gelli in una posizione di potere mai prima conseguita. Ma il dopo sequestro Moro è segnato all'interno dei nostri servizi segreti e della P2, in fondo sovrapponibili, da un forte conflitto. Gli Stati Uniti vogliono un cambiamento indolore al vertice della P2, cioè deve essere sostituito Gelli, ma deve essere preservata e salvata la struttura della P2. E di Palazzo Giustiniani, il cui gran maestro Salvini era divenuto una pedina nelle mani di Gelli, gli aveva delegato i massoni all'orecchio, che erano la forza, diciamo, di una massoneria, perché erano i più personaggi più prestigiosi. E dunque Salvini era divenuto una pedina nelle mani di Gelli. Questi ormai procedeva per conto proprio ed aveva acquisito un potere personale debordante e pericoloso. Nelle sue mani il SISMI, come il SISDE e il CESIS, era divenuto uno strumento di ricatti politici e di affari illeciti privo di capacità di incidere sugli allarmanti fenomeni del terrorismo che ancora insanguinavano il nostro paese. Era poi intollerabile che un gruppo di brigatisti rossi riuscisse a condizionare impunemente la politica italiana, invadendo una prerogativa degli alleati americani. Il CSIS, presso la Georgetown University, centro di influenza delle politiche mondiali, composto da uomini come Alexander Haig, Henry Kissinger, Michael Ledin, Claire Sterling, ex capi della CIA come Klein, che ne fu vice direttore, decide di cambiare il vertice di Palazzo Giustiniani e della P2. Salvini, per la prima volta dopo un viaggio in USA, accetta di dare le dimissioni. Francesco Pazienza, che appartiene all'entourage, appartiene a quell'entourage, viene spedito in Italia per sostituire in maniera indolore Licio Gelli alla testa della P2 e del Sismi, senza il quale in Italia non si controlla nulla. Il giornalista Barberi intervista Pazienza e Pazienza gli riferisce candidamente, dice: sì, io sono diventato massone perché sono stato su un vascello per 3 settimane e sono diventato gran maestro. Sono cose pazzesche. E sono diventato gran maestro. E poi adesso io però ho una missione, devo salvare la P2 e devo sostituire Licio Gelli. Questa affermazione viene corroborata dal professor Ferracuti, anche lui P2, quello della sindrome di Stoccolma di Moro, il quale è un reclutatore per il SISDE. Va in viaggio anche lui negli Stati Uniti per spiegare come sia avvenuto questo sequestro e assassinio dell'onorevole Moro. Gli propongono Pazienza, lui capisce che non vale nulla e dice: no, non lo voglio questo Pazienza. Lui dice nel verbale che rende alla procura di Bologna, dice: sì, a questo punto c'era anche l'onorevole Andreotti che girava per gli stessi motivi per gli Stati Uniti ed è lui che si è portato dietro Francesco Pazienza, al quale affiderà un'operazione che noi troviamo nei documenti sequestrati a Pazienza, che si chiama Operazione Ossa, onorata società Sindona Andreotti. Mi chiama a Palazzo Chigi Andreotti e mi dice: senti, scusa, bisognerebbe dare una lezione, un po' riottoso, come si chiama? Guzzi, onorevole eccellenza, Guzzi si chiama. E così, insomma, era quello che si occupava senza grande entusiasmo del salvataggio di Sindona. Ma poi si occupa, alla guida del nostro servizio segreto militare, grazie all'alleanza con Pietro Musumeci, conduce le azioni più disinvolte e spericolate, tutte ovviamente rigorosamente di parte e anti-istituzionali. La prima è il suffragio elettorale di un presidente USA in carica, con uomini e mezzi del SISMI, come ringraziamento al gruppo di pressione che lo aveva spedito in Italia, ostile al presidente Carter. È l'operazione coronata da successo definita Billy Gate, fotografa il fratello di Carter in una tenda del berbero Gheddafi e gli fa naufragare la vittoria elettorale. Poi l'intervento per la liberazione di Cirillo, patto scellerato tra Camorra, servizi segreti e brigate rosse, con la regia di uomini di primo piano della Democrazia Cristiana come Piccoli e Gava, Cutolo e così via. Sia la Camorra che le Brigate Rosse di Senzani riceveranno da organi dello Stato con l'avallo di politici cospicui finanziamenti e promesse vergognose. Faccio un momento un ritorno. Dunque, poi chiudo prima. Dunque, Senzani. Quando noi abbiamo cognizione che Federico Mannucci Benincasa dispone di un appartamento riservato persino rispetto al SISD di Firenze, al SISMI di Firenze, dove troviamo collocate una serie di armi da guerra detenute illecitamente. Mannucci Benincasa, per giustificare la presenza di questo alloggio segreto, dotato di apparecchi telefonici particolarmente riservati, eccetera, dice: sì, io me ne dovevo occupare perché avevo rapporti con un capo delle Brigate Rosse che in quel momento noi riteniamo quindi fosse Senzani, che abitava a poche decine di metri da quell'appartamento. Sia la Camorra che le Brigate Rosse di Senzani riceveranno da organi dello Stato, con l'avallo dei politici, cospicui finanziamenti e promesse vergognose. Cioè, nelle mani di Senzani verranno consegnati, grazie al Sismi, 1,5 miliardi di lire. Quindi il tentativo di spaccare il Partito Comunista con interventi miliardari, disegno sempre inseguito dai circoli di influenza USA e che, con pazienza, così annota il faccendiere, si stava per realizzare. La collocazione di una valigia sul treno Lecce-Milano, con all'interno armi, esplosivo e dell'identica composizione di quello usato dai terroristi solo 5 mesi prima per far saltare la stazione di Bologna. Un programma di ricatti ai vertici dello Stato denominato Terrore sui treni, che consegnano in pompa magna Spadolini, Presidente del Consiglio, quasi una riproposizione della strategia della tensione, e comunque la presenza di un documento come quello che ricordava prima Leonardo, cioè il documento Forze Armate che Marco Affatigato viene assegnato a Marco Affatigato, che è un neofascista, peraltro di Eversore, eccetera, al quale viene detto: fai un documento in cui dai per scontato che c'è stato un colpo di Stato. E poi, quando arrestiamo Musumeci, in una rivista pornografica c'era un documento in cui si indicava l'imminenza di un colpo di Stato. Questo nel 1982. E poi, pazienza, circolava sugli aerei del servizio segreto militare, unitamente a Domenico Balducci, latitante, guardaspalle di Pippo Calò, tutta la vicenda della banda della Magliana è una vicenda di una gravità straordinaria, e non si capisce come mai un certo Carminati, che fu prosciolto per prescrizione dal fatto di avere sottratto un Mitra Mab dall'interno del Ministero della Sanità, dello scantinato del Ministero della Sanità, dove c'erano la Santa Barbara, dove potevano avere accesso Carminati, Fioravanti, Pippo Calò, Balducci e così via. Balducci circolava sotto falso nome su questi aerei del servizio segreto militare. Tanto c'è stata una condanna per peculato contro Pazienza che consentiva questo uso. E qui tutto questo, sì, allora finisco solo così. Tutto questo, badate, senza che mai una notizia afferente i gruppi più sanguinari operanti in Italia, mafiosi, piduisti, camorristi, terroristi rossi, terroristi neri, con i quali il Sismi di Pazienza, attraverso Balducci, Calò e Fratelli Carbone, era entrato in contatto, giungesse alla magistratura. Cioè, quando noi dicevamo c'è un documento delle Brigate Rosse dove si dice che è stato pagato per il riscatto 1,5 miliardi, si presentavano gli esponenti dei servizi segreti, delle cose. Dice: ma scusate, credete più alle Brigate Rosse, credete più a funzionari dello Stato? E poi documenti di viaggio intestati a cittadini stranieri, essendo in quello stesso borsa con esplosivo e con mitra, fatto trovare 5 mesi dopo, con documenti di viaggio di cittadini stranieri, un francese e un tedesco, perché la strage doveva essere attribuita prima ai Cristiano Maroniti, poi ai palestinesi, poi agli svizzeri, poi insomma una serie di...
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different and everywhere.